Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto!
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor!
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo, costruirsi un mondo proprio con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove come la tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo in fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto. Vetro su vetro. Perché non sono capace di correggere niente. E nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro corregge senza sporcarlo un segno dipinto prima su un altro vetro. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, di un impotente. Niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso e tremando. E che appena un segno si presenta, riuscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno deve accorgersene. L'autore è un povero tremante idiota, una mezza calzetta, vive nel caso e nel rischio, disonorato come un bambino, ha ridotto la sua vita alla malinconia ridicola di chi vive degradato dall'impressione di qualcosa di perduto per sempre.
Thank you. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi inseguito era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro o chi fosse che gli correvano dietro non avevano un volto, non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini. Poteva essere qualcuno che lui conosceva, poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Pierpaolo Pasolini abbiamo prima di tutto perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti, un uomo che odiava la violenza. Sì, ci sono molti buoni, ma un buono come Pasolini sarà difficile trovarlo, sarà difficile che ritorni sulla terra molto presto. Poi abbiamo perduto ciò che alcuni chiamano il diverso e che io dico anche il simile, abbiamo perduto il diverso e il simile. Lui stesso diceva di essere diverso, ma in che senso abbiamo perduto un diverso? Abbiamo perduto un uomo coraggioso, molto più coraggioso di tanti suoi concittadini e coetanei. Quest'uomo coraggioso era diverso, sì, la sua diversità consisteva nel coraggio di dire la verità, o quella che lui credeva che la verità, e quando si crede di dire la verità c'è qualche cosa che ce la fa dire. Soprattutto se si è una persona come Pasolini, come ho detto, di elevatissima intelligenza e di sentire molto molto riguardoso verso il reale. Abbiamo perduto dunque un testimone diverso. Perché diverso ancora? Perché in un certo modo egli cercava di provocare delle reazioni attive e benefiche nel corpo inerte della società italiana. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. Egli era diverso in quanto era appunto disinteressato. Poi abbiamo perduto anche il simile. Cosa intendo per simile? Intendo che lui ha fatto delle cose, si è allineato nella nostra cultura, accanto ai nostri più maggiori scrittori, ai nostri maggiori registi. In questo era simile, cioè era un elemento prezioso di qualsiasi società. Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto nel XXI secolo. Bravo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Cioè ha fatto una cosa che nessuno aveva fatto prima di lui.
Gli occhi di... così tanto? Forse disturbo. Sono del Tegliesera.
Dica, dica.
Permette? Vorrei da lei una piccola intervista.
Ma non più di 4 domande.
Ah, grazie. La prima domanda sarebbe: che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera?
Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo.
Arcaico cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana?
Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa.
Ah. E che ne pensa della morte?
Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione.
Quarta ed ultima domanda. Qual è la sua opinione sul nostro grande regista Federico Fellini?
Egli danza. Egli danza.
Ah, grazie. Complimenti. Arrivederla.
Ehi. Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia, e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così: io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa?
Beh, ho capito molto. Giro per la Tuscolana.
Scriva, scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché è un uomo medio, è così?
Beh, sì.
Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista. È malato di cuore lei?
No, no, facendo le corna.
Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Tanto lei non esiste. Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve la produzione. E il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale. Addio.
Thank you. Lei non ha speranze?
No.
Vive giorno per giorno?
Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco.
Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale.
Il successo non è niente, che cos'è?
Che cos'è per lei il successo?
Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
Lei si sente una vittima?
Per esempio il fatto di aver trovato i miei amici qui, alla televisione, non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero. Ma come posizione, la posizione è brutta e falsa.
Perché cosa ci trova di così di anormale?
Perché la televisione è un medium di massa. E il medium di massa non può che mercificarci e alienarci.
Ma oltre ai formaggini e al resto, come lei ha scritto una volta, questo mezzo che porta soprattutto ai formaggini in casa, porta adesso le sue parole. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no?
No, non è vero.
Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole.
No, non posso dire tutto quello che vuole.
Lo dica.
No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, oggettivamente, di fronte all'ingenuità o alla sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.
Essere dannato, se no ti amo, e se così non fosse, non capirei più niente, tutto il mio folle amore. Lo soffia il cielo, così. Ah, ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così il derubato che sorride qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. lo soffio al cielo, lo soffio al cielo, così.
Secondo lei Totò è un comico sottoproletario, nel senso che la sua comicità scaturisce da una situazione propria della realtà del sottoproletariato?
Ma dicono anche che Totò fosse principe. Beh, mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato un'avancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno una simile mancia, sono molto taccagni. Quindi se Totò era principe, era un principe molto strano, molto sui generis, insomma. In realtà, conoscendolo, risultava un piccolo borghese, cioè un uomo di media cultura, così, che ha un certo ideale appunto di vita piccolo borghese. Questo come uomo, ma come artista qual è la sua cultura? La sua cultura è la cultura napoletana sottoproletaria, viene fuori direttamente da lì, è inconcepibile Totò al di fuori di Napoli, quindi del sottoproletariato napoletano. Come tale Totò legava perfettamente con il mondo che avevo descritto, in una chiave diversa, perché il mondo che io ho descritto era in chiave comica e tragica, mentre Totò ha portato un elemento clownesco, da Pulcinella, diciamo così, però è un elemento sempre tipico di un certo sottoproletariato, che è quello di Napoli.
In Che cosa sono le nuvole, ultimo film di Totò da lei diretto nel 66, Totò interpreta Iago nei panni di una vera e propria marionetta. Per Totò si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini, alla marionetta disarticolata. Secondo lei è questo l'aspetto più interessante, più personale della comicità di Totò?
Ma no, non direi che questo sia l'elemento più importante. Lei sa che un comico esiste in quanto fa una specie di cliché di se stesso, cioè non può uscire da una certa selezione di se stesso che gli fa. Nel momento in cui esce non è più quella figura, quella silhouette che il pubblico è abituato ad amare, a conoscere, con cui ha un rapporto di allusione, di riferimenti, eccetera. Anche Totò ha fatto il cliché di Totò, che è un momento inderogabile per un comico, per esistere. Ora, dentro i limiti di questo cliché, i poli entro cui un attore si muove sono molto ravvicinati. I poli di Totò sono, da una parte, da un estremo, questo è il suo fare da Pulcinella, appunto, come lei dice, da marionetta disarticolata. Dall'altra c'è invece un uomo buono, un napoletano buono, stavo per dire neorealistico, realistico, insomma, vero, reale. Ma questi due poli sono estremamente avvicinati, talmente avvicinati da fondersi continuamente. È impensabile un Totò buono, dolce, napoletano, bonario, crepuscolare un poco, al di fuori del suo essere marionetta. Ed è impensabile il Totò marionetta al di fuori di essere un buon sottoproletario napoletano.
È una baracca, però... Col terreno che ci sta intorno, i nostri soldi li ricaviamo lo stesso.
No, la casa no! Per carità, la casa no, la casa no!
La casa sì, invece. Proprio la casa. Bravo, papà!
Mamma! Mamma! Dormi, che ancora è notte, dormi! Sono 4 giorni, signore mio, che i miei bambini li tengo a letto senza mangiare. Sono 4 giorni che gli dico sempre che è notte. Perché quelli, quando s'alzano, vogliono da mangiare. E io che cosa gli do, signore mio?
Signora mia, io non so cosa dirvi. Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna, piuttosto, anziché pregare me. Bisis is bisis, è chiaro? Ninetto, andiamo.
Thank you. morte, non perché ci troviamo in questo momento che è scomparso e poi in una maniera così crudele, no, perché io so distinguere morti da morti e vivi da vivi. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso, era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. E forse non diciamo niente più, non c'è più bisogno di dire altro.
June 3rd, San Juan. I see it from the air, as clear as a map. 1:10. The shadow of my plane on the water. Jungle treetops below. Follow railroad track. Then a muddy river. See the way the wind is blowing from the way that smoke is rising from the fires, from the way the clothes are swinging on the lines, the shadow of my plane.
La morte di Pasolini mi ha sconvolto molto, ecco, perché io mi sentivo molto vicino a lui, non ero sempre d'accordo con lui, però Pasolini aveva un coraggio, una capacità di provocazione straordinaria e dopo la sua morte mi sono sentito un po' più solo, un po' più disarmato, diciamo. No, io con Pasolini ero molto d'accordo, anche quando aveva torto, ecco.
L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce.
A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco! No, non quello! Siete peggio di quelli che giocavano i dadi ai piedi della croce, voi! Pubblicani, blasfemi, il disco, Scarlatti!
Motore?
2050 prima!
Azione! Coraggio, suggeritore, suggerisca!
L'alma decita, figlio della sparita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza simile.
Ma no, Valentina! Basta con quel birignao, non siamo mica la Commedia francese! Azione!
Figlio, l'alma decita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato,
figlio via il negro!
Bianco e vermiglio, figlio senza simili.
Sonia, ricordati che sei ai piedi di Cristo, non pensare al tuo cagnolino. Motore?
2050 terza.
Azione. Genitore, forza.
Figlio, l'alma discita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio...
Maledetti, adesso ci tocca ricominciare tutto da capo!
Sonia, per favore, esci di campo che ricominciamo tutto, voilà. Motore...
Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto.
cominciavano.
Si l'amour